Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Iniziamo a leggere il Vangelo secondo Matteo. Siamo contenti, io sono contento e lo dico, della presenza di quattro ragazzi da 11 a 15 anni, che quelli mi aiuteranno molto ad essere, spero, più semplice nelle spiegazioni, o forse più immediato, non lo so. Il Vangelo secondo Matteo. Se voi leggete le introduzioni, vi mettono lì che probabilmente non è stato Matteo a scriverlo. E allora perché si chiama secondo Matteo? Beh, probabilmente sono stati i suoi collaboratori o discepoli o la sua chiesa, la comunità nella quale è vissuto e nella quale ha predicato e ha annunciato Gesù. Poi, se è stato lui, se sono stati i suoi discepoli, è una curiosità soltanto. Non ci interessa granché, perché la Chiesa, cioè le comunità cristiane, già nel primo secolo leggevano questo scritto nelle riunioni, nelle celebrazioni eucaristiche, e prendevano questa parola del Vangelo, come quella degli altri tre Vangeli, come parola ispirata da Dio, perché lo si percepiva, a differenza di altri libri. Ci sono stati, soprattutto nel secondo secolo, altri libri che venivano chiamati Vangelo e a cui veniva dato il nome anche di qualche apostolo, come il Vangelo di Giacomo o di Tommaso o di Filippo, nomi di apostoli, perché quelli che scrivevano pensavano, se ha nel titolo il nome di un apostolo, lo leggono tutti. Ma qualcuno di questi Vangeli la Chiesa si accorgeva, non c'era qualcosa di spirituale, non c'era uno spessore neanche teologico, c'erano curiosità, a volte anche falsate o sfalsate, c'era un sottofondo qualche volta anche di gnosticismo o di qualche altra eresia del tempo, per cui le chiese non li hanno presi per leggerli nelle comunità durante le liturgie. Allora noi questi libri li chiamiamo Vangeli, ancora dato che è stato dato questo titolo, ma li chiamiamo apocrifi, come per dire, non sono rivelatori di ciò che ci vuol dire lo Spirito Santo. Un'altra notizia che c'è nelle spiegazioni, dicono gli studiosi, che probabilmente è stato scritto dopo il 70, cioè dopo la distruzione, dopo la conquista di Gerusalemme e la distruzione del Tempio, quando i cristiani hanno dovuto fuggire, probabilmente erano già fuggiti prima, erano fuggiti a Pella, in Giordania, e probabilmente lì. Questa spiegazione viene data perché gli studiosi cercano di studiare in maniera molto, scientifica, quindi senza fede per modo di dire, ma comunque usando solo scienza, per cui dicono, se Gesù parla con abbastanza precisione in uno dei suoi discorsi prima della passione della distruzione di Gerusalemme, gli studiosi dicono, allora si vede che quelli che hanno scritto il Vangelo l'hanno vista, quindi è stato scritto dopo. Ma se noi possiamo pensare anche che Gesù era davvero, come diceva la gente, profeta, e poteva prevedere come andavano le cose, anche perché lui nei suoi discorsi si basava sui profeti, nei quali pure c'erano riferimenti abbastanza precisi, diciamo, di eventi futuri. Allora, a me non piace questa datazione. Io dico, probabilmente anche Matteo ha scritto prima, e non ha aspettato tanti decenni o di diventare troppo vecchio, o anche i suoi discepoli hanno messo giù. Va bene, ma è una notizia secondaria anche questa. La terza notizia secondaria è questa, che qualcuno dice il Vangelo secondo Matteo è un Talmud del Vangelo secondo Marco. Sai cos'è il Talmud? No, meno male, non lo sapevo neanch'io. Allora sono andato a cercarlo e la parola Talmud è una parola ebraica, la usavano i rabbini, perché quando leggevano un libro della Sacra Scrittura, dell'Antico Testamento, lo spiegavano, aggiungevano qualcosa, prendevano da altri libri per comprendere quello, e diventava un nuovo libro, dove c'era dentro tutto il libro che veniva commentato, più delle spiegazioni, più delle aggiunte. Allora qualcuno dice, il Vangelo secondo Matteo è un Talmud del Vangelo secondo Marco, perché nel Vangelo secondo Matteo c'è dentro quasi tutto il Vangelo secondo Marco, con delle aggiunte, delle spiegazioni. Difatti il Vangelo secondo Marco è relativamente breve, 16 capitoli. Quello di Matteo è un bel po' più lungo, 28 capitoli, quasi il doppio. Quindi può essere anche questo. Solo che queste sono solo notizie di curiosità che voi trovate all'inizio. Possono essere utili qualche volta. Ma noi ci mettiamo a leggere il Vangelo secondo Matteo come parola di Dio. Parola, Dio si è servito di Matteo o della sua Chiesa per scriverla con l'inchiostro. Ma è parola che arriva al nostro cuore dal cuore di Dio, dal cuore del Padre. E noi la prendiamo così e la leggiamo in questo modo, perché anche questo libro, come tutti gli altri della Sacra Scrittura, racconta l'amore di Dio per gli uomini, l'amore di Dio per gli uomini che è diventato concreto nella vita di Gesù. È Gesù l'amore del Padre per noi. Infatti San Giovanni ha scritto, Dio ha tanto amato gli uomini da dare il proprio figlio, da dare il suo figlio. Racconta l'amore di Dio per gli uomini, un amore lungo tutta la storia dell'umanità, fin dagli inizi, e anche tutto l'Antico Testamento, tutti i libri della Sacra Scrittura, sono libri che raccontano l'amore di Dio per gli uomini. E allora ecco che Matteo si aggancia proprio alle scritture, anzi si aggancia in un modo quasi da ingranaggio, si incastra dentro in tutte le scritture per incominciare. Vedremo, adesso io leggo una prima parte, quello che commenteremo o che useremo oggi, stamattina, per il nostro silenzio, lo leggo così capite subito come Matteo si preoccupa di quasi fare un riassunto, in un modo tutto particolare, di tutte le scritture per poi iniziare il suo racconto. Adesso vi leggo i primi 17 versetti. versetti del primo capitolo. Genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo. Abramo generò Isacco, Isacco generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuda e i suoi fratelli, Giuda generò Fares e Zara da Tamar, Fares generò Esrom, Esrom generò Aram, Aram generò Aminadab, Aminadab generò Naasson, Naasson generò Salmon, Salmon generò Boaz da Rachab, Boaz generò Obed da Ruth, Obed generò Jesse, Jesse generò il re Davide. Davide generò Salomone da quella che era stata la moglie di Uria. Salomone generò Roboamo. Roboamo generò Abia. Abia generò Asaf. Asaf generò Giosafat. Giosafat generò Joram. Joram generò Uzzia. Uzzia generò Joatam. Joatam generò Acaz. Acaz generò Ezechia. Ezechia generò Manasse. Manasse generò Amos, Amos generò Giosia, Giosia generò Jeconia e i suoi fratelli al tempo della deportazione in Babilonia. Dopo la deportazione in Babilonia, Jeconia generò Salatiel, Salatiel generò Zorobabele, Zorobabele generò Abiud, Abiud generò Eliakim, Eliakim generò Azor, Azor generò Sadoc, Sadoc generò Akim, Akim generò Eliud, Eliud generò Eleazar, Eleazar generò Mattan, Mattan generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù, chiamato Cristo. In tal modo tutte le generazioni da Abramo a Davide sono 14. Da Davide fino alla deportazione in Babilonia, 14. Dalla deportazione in Babilonia a Cristo, 14. L'inizio sembra proprio il titolo di tutto il libro. La nostra traduzione dice Genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo. Questo lo prendiamo come il titolo, e voi sapete che nel titolo chi scrive il titolo di un libro pesa ogni parola. Nessuna parola è messa lì a caso o in maniera superficiale. Allora la difficoltà, c'è un po' di difficoltà nella traduzione, sempre. La prima parola è difficile tradurla, perché è la parola che si può tradurre Genesi. Genealogia hanno tradotto. Si potrebbe tradurla questa parola anche come storia, o storia dagli inizi. Comunque, prendiamola così, come è scritta, genealogia. Vuol dire, sono ricordati i nomi degli antenati. Perché tutti gli antenati? Perché colui che ha avuto questi antenati è molto importante. Se voi leggete le Sacre Scritture, di solito quando viene nominato una persona importante, viene detto figlio di, almeno 3 o 4, si va indietro almeno fino al bisnonno. Per Gesù non basta andare indietro fino al bisnonno. Si va indietro o si comincia dal primo personaggio storico conosciuto, Abramo. Sono tutti figli di Abramo, i membri del popolo di Israele. Si comincia da lui, perché a lui è stata fatta la promessa della benedizione per tutte le famiglie della terra, cioè per tutti i popoli. Ad Abramo è stata fatta questa benedizione. E Gesù chi sarà? Sarà proprio lui, la benedizione promessa. È la benedizione promessa ad Abramo ed è benedizione per tutti i popoli della terra. Gesù, infatti, genealogia di Gesù Cristo. Anche queste due parole non sono messe a caso. Gesù è il nome, e lo vedremo che è un nome scelto non dagli uomini, neanche da Maria, neanche da Giuseppe. È un nome scelto direttamente da Dio. E perché Dio ha scelto questo nome? Perché a Gesù ha voluto dare un nome che abbia un significato. Dice chi lui è veramente. Non sono solo due sillabe, quattro lettere belle. No, il significato di questo nome è salvezza di Dio, oppure Dio salva, salvatore. Ecco perché è lui la benedizione promessa ad Abramo. È la salvezza di Dio. E Cristo è il cognome? No, non c'erano allora i cognomi. Cristo è una parola, in ebraico avrebbero detto Messia. Cosa vuol dire? Unto. Anche la parola Cristo è una parola greca, vuol dire unto. Ma chi è che è unto? Quando è che uno unge un altro? Quando lo consacra. Ricordate che tutte le consacrazioni a re o a sacerdote avvenivano con l'unzione. Aronne è stato unto sacerdote con l'unzione. Davide è stato unto re con l'olio. E unto perché? Per consacrarlo. Consacrarlo re, per consacrarlo sacerdote. E invece c'era un'unzione speciale che la faceva senza olio Dio direttamente per i profeti. I profeti venivano consacrati direttamente da Dio. Allora anch'essi venivano chiamati unti anche loro. Quindi Gesù è il consacrato. Consacrato per essere la benedizione per tutti i popoli. È consacrato tutte le consacrazioni, re, sacerdote, profeta, ma questo lo vedremo più avanti. Allora, Cristo, consacrato, lui viene chiamato poi figlio di Davide, figlio di Abramo, sempre nel titolo, figlio di Davide. Questo sarà un titolo che verrà adoperato più volte, lo sentiremo, sulla bocca addirittura di un cieco o sulla bocca di altri ammalati che corrono da Gesù. Figlio di Davide era uno dei titoli messianici. Figlio di Abramo, proprio perché è lui che porta la benedizione di Abramo. Poi Matteo usa i numeri, era un modo di esprimersi di quei tempi. In quei secoli si usavano spesso i numeri, e i numeri si usavano perché avevano un significato, non per questioni aritmetiche. Infatti troviamo anche degli sbagli aritmetici volendo. Difatti le generazioni a sommarle sono 39 e quella di Gesù è la 40ª. E il numero 40 noi sappiamo che è un numero speciale che indica un completamento di una vicenda umana. Gesù completa l'umanità. È 40esimo, però la generazione di Gesù è diversa da tutte le altre. Perché per tutti si dice Abramo generò Isacco, Davide generò, Econia generò, eccetera. Ma alla fine non si dice Giuseppe generò Gesù. Per Gesù entra in azione Dio in persona. Per Gesù si dice Giuseppe viene presentato. Allora Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù, chiamato Cristo. Giuseppe non ha fatto nulla, è opera di Dio la generazione di Gesù, la 40ª. Per Gesù non è l'uomo che agisce, è dono di Dio dato a Maria, sposa di Giuseppe. E Gesù è già Gesù quando nasce. Il nome viene dal sogno che avrà Giuseppe. E Cristo, qui dice appunto, dalla quale è nato Gesù, chiamato Cristo, perché è consacrato re come figlio di Davide. È consacrato sacerdote, non è figlio di Aronne, quindi non è sacerdote alla maniera di Aronne, di tutti gli altri sacerdoti del Tempio di Gerusalemme, proprio perché la sua nascita, lui viene adottato o preso come figlio da Giuseppe, che è figlio di Davide, e Davide non era figlio di Aronne, non c'è Aronne. I sacerdoti del Tempio venivano da Aronne, della tribù di Levi, mentre Gesù viene dalla tribù di Giuda. Allora la consacrazione sacerdotale avviene perché? Perché lui non offrirà in sacrificio a Dio agnelli o altri animali, ma offrirà se stesso. Quindi il suo sacerdozio completa il sacerdozio del Tempio. È diverso e viene esercitato in una maniera che non è soltanto profetica, come ombra di realtà future, direbbe la lettera agli Ebrei, ma è un vero sacerdozio perfetto, completo, offre se stesso. Ed è profeta perché non solo perché parla la parola di Dio, ma perché lui è parola di Dio. Lui è l'amore del Padre, è ciò che il Padre ci vuol comunicare. Difatti il Padre vorrà che Gesù sia in noi e noi in Lui, come dice l'Evangelista Giovanni. In tutto questo elenco di nomi abbiamo notato due cose. Una, che vengono nominate addirittura, cosa strana, anche delle donne. 4. E quelle che vengono nominate non erano le più sante. Anzi, col nome delle donne viene sottolineata una situazione di irregolarità o di peccato, o tutte e due, sia irregolarità che peccato, come il figlio generato da Giuda da una che era la moglie di suo figlio che era morto e che per avere il figlio si è presentata a lui come prostituta, lui quindi è andato a prostituta. Peccato e irregolarità. Rachab era una pagana, era di Gerico, anche lei era una prostituta. Ruth invece, tutto regolare, ma era una straniera. Quindi anche Rachab era una straniera. Quindi c'è doppia irregolarità, l'intervento di stranieri e purtroppo l'intervento del peccato dell'uomo. Anche la madre di Salomone, figlio di Davide, è nato per adulterio. Quindi ci sono queste faccende in questa genealogia di Gesù. Questo è significativo, perché solo queste donne? Poteva nominare anche le altre, che magari erano delle sante donne. Allora, anzitutto, il fatto che siano nominate quattro donne, quasi tutte straniere, o almeno tre di esse, aiuta i cristiani che leggono questo Vangelo, i cristiani della comunità di Matteo, li aiuta ad accogliere anche i pagani nella Chiesa. Era molto difficile per gli ebrei accogliere dei pagani, viverci insieme, mangiare insieme. C'era una difficoltà enorme, ma questo fatto può aiutarli. Fin dall'inizio, quindi, nel Vangelo, sono nominate le straniere che entrano nella genealogia di Gesù. Allora i pagani li possiamo accogliere senza tante difficoltà. Il fatto di queste unioni illegittime e peccaminose può aiutare nell'accoglienza dei peccatori nella Chiesa. Chi non è peccatore? Vabbè, che ci sono peccatori che ci sembrano piccoli a vista dell'uomo, poi la vista di Dio non la sappiamo. E ci sono peccatori grossi, possono convertirsi anche quelli. E li possiamo accogliere nella Chiesa. E poi può aiutare Giuseppe? No. Il modo inusuale di venire al mondo di Gesù senza l'intervento di Giuseppe può aiutare i credenti a non giudicare mai nessuno. Perché noi non sappiamo quali sono i disegni di Dio e i suoi interventi. Tanto per fare un esempio, andiamo alla fine del Vangelo. Maria Maddalena trova il sepolcro con la pietra ribaltata. Cosa fa? Subito giudica. Qui ci sono stati dei ladri, qui ci sono state persone che hanno violato un sepolcro. E corre a fare la denuncia. Per fortuna non è andata da Pilato, ma è andata da Pietro. E invece lì era stato l'angelo di Dio. Quindi noi siamo subito portati a pensare male di qualcuno. Allora già dal modo con cui Gesù viene al mondo dobbiamo astenerci da ogni giudizio, da ogni condanna. Questo non vuol dire non essere capaci di discernere per saperci regolare secondo la legge di Dio, ma vuol dire gli uomini non toccarli perché tu non conosci. Condanna il peccato, non il peccatore, quello che ti sembra peccatore, perché forse non lo è. Poi, oltre a queste quattro donne, vengono nominati tutti questi che sono di stirpe regale da Davide in poi. Non erano dei distinti di santo. Qualcuno sì, Ezechia e altri, viene detto nelle scritture, ha fatto ciò che è bene agli occhi di Dio. Ma della maggior parte di questi re, viene detto, fece ciò che è male agli occhi di Dio. E viene detto espressamente nella scrittura. Eppure ci sono anche loro qui. Tra gli ascendenti di Gesù ci sono molti, molti gravi peccatori. E lo dice la parola di Dio stavolta, non siamo noi a dirlo. Poi, ancora, alla fine, Matteo, o chi per lui, raggruppa tutte queste generazioni in tre gruppi. Anche qui, probabilmente, per adoperare i numeri. E i gruppi sono hanno il numero, sono tutti di 14. Poi, se aritmeticamente è vero o sbagliato, dovrete verificare voi. Comunque, 14, che numero è 14? 14 è un numero fatto, bambini, no, che li aiutate a fare i primi conti, 4 più 6 più 4, quanto fa? 14. E perché io ho adoperato il numero 4 e il 6 e di nuovo il 4? Perché dobbiamo pensare al modo degli ebrei. Il numero 4 è la lettera D, anche nel nostro alfabeto, anche nell'alfabeto ebraico. La D è il numero 4. Poi la seconda lettera V. La V non è come nel nostro alfabeto, è il numero 6. E poi di nuovo D, che è ancora il numero 4. Sommate diventa 14. Che lettere abbiamo adoperato? D, V, D. Che sono le lettere che un ebreo, se le vede scritte, legge Davide. Perché scrivevano solo le consonanti gli ebrei, almeno per un lungo periodo. E le vocali le immaginavano. Ma se uno vedeva queste tre lettere, D, V, D, leggeva Davide, automaticamente. Davide, che vuol dire il diletto. Davide era proprio il re per eccellenza, quello a cui è stata annunciata la promessa, è stata data la promessa di Abramo, è succeduta a Davide, non a Saul che c'era prima, ma a Davide e poi a tutti i discendenti. Quindi quello che deve venire, il Messia, sarà figlio di Davide, verrà dalla discendenza di Davide. Per questo è importante. Allora tre volte il nome di Davide in tutte queste generazioni, perché c'è tre volte il numero 14. Qualcun altro dice, beh, 14 è anche, sono tutte supposizioni a queste che si fanno, perché Matteo non ha dato spiegazioni, perché lui cosa pensava? Capisco tutti, perché ai suoi tempi erano abituati ai numeri, a interpretare i numeri. Qualcun altro dice 14 è una fase lunare. La luna da zero a piena impiega 14 giorni. Poi da piena a zero impiega ancora 14 giorni. Allora qui c'è 14 generazioni in ascesa per arrivare al grande re Davide. 14. Poi 14 in discesa per arrivare alla deportazione, alla grande vergogna e umiliazione della deportazione a Babilonia. Poi altre 14 in ascesa, finalmente, per arrivare a Gesù, che completa l'umanità. Non solo completa il popolo ebraico, e lo porta a perfezione, ma completa l'umanità. Anche questa è una spiegazione accettabile, plausibile. Ce n'è una terza spiegazione di questi 3, 14. Il numero 14 cosa è fatto? Tu dici subito. 7 volte 2 o 7 più 7. Quindi tu hai 3 volte 14, quante volte hai il numero 7? Ce l'hai 6 volte. 6 settimane di generazioni, 6 per 7, 42, ma non importa il 42, ma hai 6 settimane, con Gesù inizia la settima, l'ultima, la pienezza dell'umanità. Ecco, tutte queste spiegazioni, se vi servono, tenetele lì, giusto per capire perché Matteo adopera i numeri. Generò Giuseppe lo sposo di Maria. Chi è Maria? Qui subito Matteo non ce lo dice. Ce l'ha detto Luca nel suo Vangelo, ma Matteo niente. Viene da Maria. Allora capiamo che è importante, anche se è sconosciuta. E questo ci può incuriosire e far stare attenti a quello che verrà dopo. Se è stata scelta lei da Dio per essere sposa di Giuseppe e madre di Gesù, chissà chi è, chissà com'è bella, chissà com'è preziosa la sua presenza accanto a Gesù, insieme con Giuseppe. Maria ce lo dirà dopo. Ecco, ho finito quasi. Perché? Leggere questa pagina non è tanto facile per noi. Difatti, prima qualcuno di voi si addormentava. Allora, perché non siamo abituati a queste liste? Perché non capivamo l'importanza e forse non la capiamo ancora. Però questa pagina ci può aiutare parecchio a guardare anche la nostra storia con simpatia, perché noi abbiamo dei genitori, poi due genitori, poi 4 nonni, poi 8 bisnonni, non erano tutti santi. Di qualcuno di loro sappiamo anche, forse, qualche grave peccato, mancanza o cose del genere, o situazioni strane. Ebbene, leggendo questa genealogia di Gesù, fatta in questo modo, con questi personaggi, ci aiuta a guardare alla nostra storia, ai nostri antenati, con simpatia. E se ci sono stati peccati o situazioni strane, non dobbiamo spaventarci, perché non impediscono a Dio di amarci, non impediscono a Dio di realizzare con noi il suo regno. Possiamo essere lo stesso a disposizione di Dio. Dio può fare una storia anche con noi, nonostante che noi sappiamo. Quindi può essere una bella cosa se sappiamo che ci sono stati gravi peccati nei nostri antenati, chiedere al Signore di liberarci dall'influsso di quei peccati, può essere una bella preghiera, ma non dobbiamo essere ossessionati da questo. guardiamo cosa c'è stato nella genealogia di Gesù. Lui, con la sua obbedienza al Padre, dà importanza a tutti, nonostante la loro situazione. Così noi, con la nostra obbedienza a Dio, comunichiamo santità anche ai nostri antenati e liberiamo loro dal loro peccato con la nostra obbedienza al Padre. Quindi li ameremo tutti, non perché sono stati santi, ma perché sono stati strumento di Dio per farci arrivare fin qui ad accogliere Gesù e anche a rivelarlo, ad annunciarlo, a servirlo, a dargli gloria. Quindi nella nostra vita non andiamo via gobbi, non abbiamo vergogna del passato. La nostra ascendenza, cioè i nostri antenati, non sono peggiori di quelli di Gesù, neanche per sogno. E anche i nostri eventuali peccati o le nostre eventuali situazioni strane potranno non essere un impedimento per figli e nipoti a offrirsi al Signore e a diventare anche loro santi, ad essere adoperati da Lui per il suo regno. Quindi anche dei nostri peccati non andiamo via gobbi, li abbiamo consegnati al Signore, possiamo girare il mondo a testa alta, non vantandoci di noi stessi, ma vantandoci di colui che ci salva, di Gesù Salvatore, di colui che porta questo nome. Sia lodato Gesù Cristo. Sì.